Ora, giusto per farvi capire in che situazione, in che storia ci stiamo trovando, qualche versetto prima, se poi a casa ve lo potete leggere tranquillamente, c'è la storia di Maria e Giuseppe, con Gesù che è neonato, appena nato, che devono andare al tempio per seguire le leggi mosaiche e quindi dovevano fare la presentazione di Gesù al tempio, c'era la circoncisione, il pagamento di una tassa, insomma, dovevano seguire tutte quelle che erano le classiche leggi mosaiche che ogni famiglia normale ebrea doveva seguire quando nasceva un bambino. E quindi loro, come due buoni genitori, prendono il bambino Gesù e lo portano al tempio. Ora dovete immaginare che il tempio non era come stamattina, come noi in chiesa, che seppur oggi siamo tanti, abbiamo riempito la sala, ma siamo noi. Il tempio dovete immaginare come un posto molto grande, molto affollato, con persone che vanno, che vengono, proprio un centro sociale, culturale, religioso dell'epoca. Quindi non è che era vuoto, non è come se venite qui in settimana e trovate solo me. Ma era sempre pieno di gente. E in questo marasma di gente in cui chi entra, chi esce, chi fa sacrifici, chi fa l'offerta, l'ascolto della parola, c'è tutta questa attività religiosa, arrivano Maria, Giuseppe e Gesù e in quel frangente, in mezzo al caos totale, c'è un personaggio, un uomo pio, Simeone, che al volo riconosce Gesù come Salvatore e subito corre verso Maria e Giuseppe, prende in braccio il bambino e dice: "Ecco, finalmente posso morire felice perché ho visto il Salvatore". E mentre accade questa scena quindi di questo uomo che prende Gesù e lo adora, lo loda, arriva anche Anna. Arriva anche Anna e anche Anna al volo riconosce Gesù come Salvatore e inizia non solo a lodarlo, ma a parlare anche agli altri che erano lì, che giravano per il tempio, e a predicare questo Gesù Salvatore. Quindi questo è un po' il fulcro in cui, la storia in cui ci troviamo. Ma la cosa interessante è che Luca, quando parla di Anna, fa proprio una descrizione quasi, non so, statistica. Infatti la presenta con nome, servizio, padre, e tribù. Poteva benissimo farne a meno? Assolutamente sì. Alla fine il punto centrale, il focus non era lei, era Gesù che era arrivato nel tempio, c'era il Salvatore lì, quindi poteva benissimo fare a meno. Ma questa è una descrizione molto interessante perché da queste semplici parole queste semplici parole ci vogliono insegnare tanto questa mattina. E ripeto, non solo alle donne, ma anche a noi ometti. E allora, la prima cosa che ci viene descritta da Luca su Anna è il fatto che era una profetessa. E proprio come ha detto Giovanni, ancora oggi in tante culture, in tanti stati, la donna non è proprio ben vista e non può assolutamente accedere a ruoli, ministeri e lavori importanti per la società. Vengono tagliate fuori da università, da lavori pubblici, da ruoli di governo. Invece Anna viene presentata come profetessa. E quindi già questo capiamo che c'è qualcosa di strano in Anna. Era già qualcosa di fuori dal comune. E il fatto che lei avesse questo ruolo, però, è importante perché lei era una vera profetessa, non era solo una che si definiva così. Lei era vera e lo capiamo proprio dal fatto che lei riconosce Gesù. Chissà quanti bambini oltre a Gesù sarebbero stati lì, c'erano lì nel tempio quella mattina, quel giorno lì. Sicuramente non era l'unico bambino presente nel tempio, eppure Anna lo riconosce e lo riconosce come Salvatore. E quindi questo ci fa capire che anche Anna era una donna ripiena di spirito e che era profetessa vera, riconosciuta da Dio. Questo ci deve far capire che ancora 2000 anni fa, ma ancora oggi, Dio si usa delle donne come sue serve, come suoi strumenti per far avanzare il regno di Dio. Come ha detto Giovanni giustamente, noi inteso come cristiani, diciamo, per noi le donne sono importanti, perché per Dio le donne sono importanti e Dio si usa ancora di loro e Dio si vuole ancora usare di voi. E quante volte, se ci pensate, quante volte, per colpa anche della società, per colpa degli insegnamenti che ci sono stati dati, soprattutto a voi donne, vi siete tirate indietro nel fare qualcosa. Avete detto, no vabbè, ma non è compito mio questo. No, ma io questa cosa non posso farla, perché come potrei essere vista dagli altri? Invece Dio vi guarda con occhi diversi. Dio vi guarda con gli occhi della sposa. Ognuno di voi qui presente stamattina è una sposa per Dio. È qualcosa di prezioso di Dio. Siete ognuna di voi persone importanti per Dio e Dio si vuole usare di ognuno di voi ancora per l'adempimento, la crescita e l'avanzamento del regno. Voi non siete un secondo punto, non siete qualcosa che deve tappare dei buchi. Siete perfette e Dio vi vuole all'interno del suo mondo, del suo regno. Siete importanti per Dio, tenetelo sempre a mente, perché come Anna era un caso speciale, una profetessa in mezzo a tanti uomini, anche voi potete fare e dovete fare ancora la differenza in un mondo, in una cultura che spesso ancora denigra e mette in secondo piano le donne. Voi potete ancora emergere ed essere luce all'interno del regno di Dio e per il Signore. Era una donna speciale perché ci viene presentata appunto che era della tribù di Asher. Asher vuol dire benedetto, beato. Ed è interessante perché sappiamo che i nomi nella Bibbia avevano un significato speciale. E quindi il fatto che Asher volesse dire benedetto, beato, aveva un'impronta, un significato importante sulla vita di Anna. Era proprio come un marchio di fabbrica, come per dire anche te Anna sei benedetta, sei beata, perché sulla tribù di Asher c'erano delle benedizioni. E Dio si ricorda di queste benedizioni, infatti se leggiamo in Genesi capitolo 49, versetto 20, c'è scritto «Da Asher verrà cibo ricco». Ed egli fornirà prelibatezze adatte a un re. Questa è una benedizione speciale data alla tribù di Asher. Ma perché ho letto questo? Beh, ho letto questo perché Anna, nel momento in cui si è trovata davanti a Gesù, non era più lei che doveva produrre cibo prelibato adatto a un re. Ma anzi, aveva davanti a sé il re dei re che portava il pane della vita. Anche se era un bambino, tecnicamente inutile, un bambino non può fare molto, eppure davanti a lei c'era colui che avrebbe portato il pane della vita, quel pane che sazia, quel pane che non ti dà più fame. Davanti a lei c'era il re dei re e lei stava gustando, stava vedendo il meglio del meglio. E un'altra cosa interessante è che ci viene citato anche il padre, Peniel. E il nome del padre vuol dire volto di Dio. Anche qui è un marchio di fabbrica, simboleggiava proprio il favore, la benedizione di Dio sopra Anna e la sua famiglia. Proverbi, capitolo 22, versetto 6, c'è scritto questo: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Questo dettaglio della famiglia, del padre, della tribù che Anna aveva, non è un dettaglio casuale, perché ci insegna l'importanza della trasmissione della fede ai nostri figli. La tribù di Asher era stata benedetta, attraverso la tribù di Asher sono venuti fuori tanti personaggi importanti, tra cui il padre Peniel. Peniel è stato un buon padre che ha trasmesso la fede ad Anna e grazie a quello Anna ha potuto diventare anche profetessa, riconoscere Gesù e chissà poi, non sappiamo quando Anna è morta, non sappiamo altro di Anna in realtà, non sappiamo nulla di Anna se non questi pochi passi nei Vangeli, ma sicuramente lei ha continuato a trasmettere ad altri la fede. E questo è molto importante, perché tante volte, se guardiamo ai nostri avi, ai nostri predecessori, ai nostri nonni, bisnonni, troviamo legami negativi, troviamo famiglie distrutte, insegnamenti sbagliati, troviamo brutti pensieri che vengono portati di generazione in generazione. E noi, e parlo soprattutto a voi donne che siete quelle con cui hanno più contatto, i bambini, i figli, i nipoti, abbiamo il potere di spezzare queste catene negative. Abbiamo il potere, avete il potere di spezzare questa trasmissione negativa, queste catene che ci tengono legati a cose, a pratiche, a idee, a pensieri negativi e trasformarli in pensieri positivi, pensieri di fede. Che cosa i nostri figli vedono di noi? Noi abbiamo questo potere nelle nostre mani. Voi donne avete questo potere di trasmettere ai vostri figli la fede, la grazia, l'amore di Dio, i doni dello Spirito, affinché i nostri figli possano avere un esempio da seguire. Spezziamo queste catene, anche se i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno avuto un carattere sbagliato, un modo di vivere sbagliato, noi possiamo rompere queste cose e cambiare completamente e portare benedizione e portare gioia e portare grazia all'interno delle nostre famiglie. Questo è molto importante, perché le etichette si possono cambiare, non sono etichette per sempre. E quindi, se anche la tua famiglia magari non è stata ben vista, tu puoi cambiare questa cosa. Tu non sei tuo padre, tu non sei tua mamma, tu non sei tuo nonno, tua nonna, tu non sei i tuoi avi. Tu stai vivendo il presente e puoi renderlo speciale, bello, e puoi portare alla tua famiglia grandi benedizioni. E questo è un compito sicuramente soprattutto e speciale per le donne che hanno questo contatto, questo legame speciale con i propri figli. Voi avete un grande potere nelle mani. Come abbiamo letto, insegna al ragazzo la condotta che deve tenere e non la lascerà, anche quando sarà vecchio. Ed è bello ed è incredibile, perché poi vediamo Anna descritta come una signora anziana, 84 anni, ma nonostante l'età avanzata, lei era sempre presente nel Tempio ad adorare, a pregare, a fare digiuni, a lavorare all'interno del Tempio. 84 anni. Per il mondo ebraico, l'anzianità, l'essere vecchi, parliamo terra-terra, era una cosa importantissima, perché gli anziani erano tenuti in grande onore nel mondo ebraico. Infatti, prendiamo proprio due passi. Uno è proprio una legge scritta da Dio, voluta da Dio per le donne anziane, non le donne anziane, per gli anziani in generale. Levitico capitolo 19, versetto 32. Alzati davanti al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. È una legge, non è che si scappa. È Dio che vuole questa cosa. E similmente Salomone, nella sua somma saggezza, scriverà in Proverbi capitolo 16, versetto 31: i capelli bianchi sono una corona d'onore, la si trova sulla via della giustizia. E io davanti a me vedo tante sorelline con i capelli bianchi, tante sorelline molto più grandi di me, ma anche quelle giovani, parlo anche a quelle giovani. E io vedo davanti a me, non vedo solamente delle persone anziane, ma vedo anzi delle donne veramente devote e attaccate a Dio. E questo è bellissimo, perché proprio come Anna, arrivata a 84 anni e continuava a servire e continuava ad andare al Tempio, e era proprio attaccata, devota, collegata intimamente con Dio. E nonostante l'età non si fermava, e io vedo questo davanti a me. E per me è un senso di orgoglio, di gioia, vedere così tante donne, anche di una certa età, continuare a servire Dio. Ed è stato bello, come ha ricordato Gaetano nella sua preghiera, vedere ieri, e non solo ieri, tante donne anche di una certa età lavorare qui per la Chiesa. Pulire, sistemare, smontare, cucinare, è stato bellissimo. E questo ci deve far capire che non è l'età che ci fa capire se dobbiamo servire o no, quando fermarci. Per Dio non c'è la pensione, mi dispiace. A 65 anni si continua a lavorare per Dio. E si lavora fino al vostro ultimo giorno di vita. Non so se è proprio bello dire così, ma dobbiamo capire che non ci sono solo i giovani. Non possiamo dire, ma devono farlo i giovani, ma i giovani sono il futuro, ma facciamolo fare a loro. Certo, i giovani sono una parte importante, ma l'età non conta sulla nostra devozione e sul nostro servizio. Se noi amiamo Dio, se noi abbiamo devozione per Dio, se il nostro cuore brucia per Dio, allora tu puoi avere 10 anni, 30 anni, 90 anni e continuare a essere fedele servitore del tuo Dio. E io voglio fare una citazione oggi, perché vedo la nostra cara Marlis qui davanti a noi, che per me è veramente un simbolo di devozione a Dio. Perché anche quando era per esempio in ospedale e la andavamo a trovare, quindi non è solo una mia testimonianza, tanti sono andati a trovarla, abbiamo trovato una donna che nonostante era a letto e non poteva camminare, continuava a testimoniare ai medici, agli infermieri, a quelli che passavano, ed era una testimonianza vivente per tutti quelli che erano lì all'interno dell'ospedale, anche per quelli che stavano in stanza con lei. E questo è la devozione, la passione, il fuoco che deve ardere nei nostri cuori, sia che abbiamo 10 anni, sia che ne abbiamo 84 come Anna. Ed è bello anche proprio il fatto che spesso quando poi si è soli, si arriva a una certa età e magari si è vedovi, come proprio ci si collega a Dio. E questo è un tema talmente importante che anche Paolo lo cita, e lo cita proprio parlando in una chiesa, nella sua lettera a Timoteo, capitolo 5, versetto 5, la vedova che è veramente tale, che è rimasta sola, ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Proprio quello che faceva Anna. Anna era una precursore dei suoi tempi, era avanti anni luce per i suoi tempi. Faceva già cose che poi appunto Paolo ha predicato 50 anni dopo. Lei si era legata a Dio e non mollava neanche un giorno nonostante l'età. E Anna appunto serviva nonostante la solitudine, perché anche qui è interessante, c'è scritto che ha vissuto 7 anni del suo matrimonio, poi il marito è morto, ma lei ha continuato a servire Dio fino all'età di 84 anni. Ora noi non sappiamo appunto a che età è morta Anna, magari subito dopo, magari è vissuta fino a 100 anni, non lo sappiamo, però ha fatto già un bel percorso. E questo è interessante. Anche questo è interessante perché oggi la società, e adesso parlo soprattutto alle ragazze giovani senza fidanzato, senza marito, oggi la società ci spiega, ci presenta la donna, ma anche l'uomo, come la metà della mela. Ognuno di noi è una metà della mela che senza l'altra metà non siamo completi. Ma non è vero, non è così. Non è così, ognuno di noi è perfetto, a prescindere che tu abbia marito, moglie, che tu sia fidanzato, che tu sia vedovo, vedova, tu sei completo così, tu sei una mela intera, non sei metà. E questo ci deve anche spiegare, far capire che non deve essere una corsa a cercare marito e moglie, perché poi si rischia anche di sbagliare, no? Si entra proprio in un'ansia, in una frenesia in cui devo trovare l'altra metà della mela, se no non sono completo, mi devo muovere. E poi si rischia di sbagliare. Non sei metà della mela, sei una mela intera. E come tale sei perfetta e completa così. Quindi che tu sia fidanzata, sposato, sola, vedovo, in qualsiasi condizione in cui tu ti trovi, tu puoi fare comunque come Anna, andare al tempio e servire Dio. Ed è bello anche il fatto che citi i 7 anni di matrimonio col marito. Ora entriamo magari in spiegazioni un po' più così, filosofiche, un po' più spirituali, però il numero 7 nella numerologia biblica è un numero molto importante perché indica completezza, indica pienezza, indica perfezione. Il numero 7 è legato a Dio. Quindi che Anna sia stata sposata solo 7 anni, forse ci indica anche che il suo matrimonio, seppur corto, è stato bello, è stato pieno, è stato utile magari anche a preparare Anna ai restanti anni da sola comunque a servire Dio. Certo, Anna sarebbe stata felice di continuare a servire Dio con il marito, sicuramente, non penso che era felice di stare da sola. Ma nonostante questo ha goduto dei suoi anni e ora stava continuando a godere dei suoi anni anche da sola perché aveva Dio. E lei voleva quello. Quindi donne, soprattutto per voi, collegatevi a Dio. Non abbiate paura anche di rimanere da sole. Perché non è questo che fa di voi una persona completa. Fa di voi una persona completa l'essere legati a Dio, quanto voi state collegati con Dio. E sempre Paolo, parlando proprio del fatto di stare da soli, 1 Corinzi capitolo 7 versetto 32, vorrei che foste senza preoccupazioni, perché chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ora Paolo forse è un po', passatemi il termine, estremista, no? Lui dice addirittura dobbiamo essere tutti da soli perché è meglio, così abbiamo più tempo, più pensieri per Dio. Però quello che lui voleva spiegare era proprio questo, cioè il fatto che se tu sei da sola, se tu sei da solo, non manchi di nulla e hai la possibilità di proprio di dedicarti ancora di più a Dio, proprio come ha fatto Anna. E le giornate di Anna erano belle piene, perché abbiamo letto, andava ogni giorno al tempio lodando, pregando, facendo digiuni, predicando agli altri dopo che ha visto Gesù del Salvatore, erano belle piene. E ora facciamo un po' di pubblicità. Le tue giornate sono noiose? Passi tutto il tempo a lavoro? Arrivi alla fine della giornata e ti senti inutile? E allora riempi la tua giornata con Dio, proprio come Anna. Fai in modo che le tue giornate non siano solo vissute così, per inerzia, non siano solo vissute perché dobbiamo fare determinate cose durante il nostro giorno, ma riempi le tue giornate con Dio, perché pregare, fare digiuni, predicare, cantare, non dobbiamo farlo solamente la domenica mattina in chiesa, ma lo possiamo fare tutti i giorni. E se noi riempiamo tutti quegli spazi vuoti, tutti quei momenti che ci sembrano noiosi e li riempiamo con Dio, arriviamo alla fine della giornata che diciamo, ah, che bella giornata che abbiamo passato. E ci sentiamo utili. Quindi prendi esempio da Anna e riempi le tue giornate con Dio, con quello che Lui ti chiama a fare. E quindi, in conclusione, sono stato corto. In conclusione, la conclusione della vita di Anna è meravigliosa perché appunto a 84 anni, prima di morire, riesce a vedere il Salvatore davanti a lei, lo riconosce. E io non posso immaginare che gioia, che sentimenti ha potuto provare questa donna nell'avere lì fisicamente il Salvatore del mondo. Sono sicuro sarà stata una gioia enorme. E quella è la conclusione della sua vita. Non poteva chiedere altro di meglio. E la nostra conclusione della nostra vita, sia come donne ma anche come uomini, qual è la nostra conclusione? Per noi certo non possiamo più prendere in braccio e vedere il Salvatore fisicamente. Ma una cosa è certa, una promessa ce l'abbiamo ed è certa. Un giorno saremo con Lui. Lo vedremo faccia a faccia, non più come un bambino, ma come re. Un giorno noi saremo alla sua presenza sempre. Un giorno noi potremo lodare e adorare il suo nome per l'eternità. E questa è una promessa. E un'altra promessa che fa Dio per ognuno di noi è che se tu sei come Anna, se tu sei fervente, devoto e hai passato la tua vita per Dio, un giorno Dio ti riserverà la corona della vita. Noi non sappiamo se questo è effettivamente un dono che Dio ci farà fisicamente nel paradiso. Non sappiamo se effettivamente vedremo gente con la corona in testa. Ma una cosa è certa, Dio terrà bene in conto, terrà bene in mente che tipo di vita hai vissuto. Se una vita come Anna, passata ai piedi del Signore, o una vita come tante altre persone invece che hanno fatto della loro vita una miseria, una sconfitta, l'essere lontani da Dio. Tu come vuoi essere? Come Anna o come gli altri? Io voglio essere come Anna. Perché Anna ci ha ricordato l'importanza che Dio ha per le donne nel servizio. Anna ci ha ricordato il patrimonio che noi possiamo dare a quelli, alla generazione futura. Anna ci ha ricordato la bellezza della devozione per Dio, nonostante tutto e nonostante ogni situazione che noi possiamo vivere. Anna ci ha ricordato l'importanza di aspettare i tempi di Dio. Se vi ricordate, per chi c'era nelle prime due prediche che abbiamo portato a gennaio, abbiamo parlato proprio dei tempi di Dio. E Anna ci insegna anche questo, perché lei ha aspettato fino a 84 anni per vedere Gesù. Poteva vederlo prima, certo, poteva vederlo con suo marito, certo, poteva vederlo in un'altra maniera, certo, assolutamente sì, ma quelli erano i tempi di Dio per lei. E così ognuno di noi ha dei tempi che Dio ci dona e Anna ci deve insegnare proprio ad aspettare i tempi di Dio, che non sono i nostri. E Anna ci insegna anche di essere ancora oggi testimoni fedeli della salvezza che Dio ha portato nel mondo. Perché Anna, appena visto il bambino, ha iniziato a proclamare davanti a tutti che quello era il Salvatore del mondo. E ancora noi, questo messaggio è valido ed è potente per ogni persona. Il messaggio non è cambiato che dobbiamo dare al mondo. Ecco il Salvatore, Gesù. Questo è il messaggio che dobbiamo continuare a dare ogni giorno della nostra vita. E allora ancora una volta, Chiesa, sii come Anna. Amen.